Mille Voci.
E siamo al nostro secondo incontro a Mille Voci, alla scoperta di lati meno noti di alcuni tra i nostri colleghi, ma anche della loro professionalità. Al microfono con voi Rossana Maspero, ai telefoni oggi Patrizia Armichiari, mentre in regia tecnica ci assiste Mario Craga. Oggi è con noi ospite Francesca Giorzi, laureata in tecnica del linguaggio radiotelevisivo al DAMS di Bologna, attività teatrale poi nella compagnia Teatro La Maschera di Lugano, collaborazioni a festival, video e nuove tecnologie e 30 anni di radio sulle spalle iniziati proprio nel 1987, iniziando con una trasmissione dedicata agli allora coetanei under 18 per l'allora neonata Rete 3 della RSI, che infatti non per niente compie i suoi 30 anni, a cui poi sono seguite naturalmente tante esperienze di conduzione e redazione giornalistica per approdare nel 1911, vale a dire 16 anni fa, alla responsabilità della prosa RSI, settore che produce e trasmette regolarmente originali radiofonici, sceneggiati e adattamenti da opere letterarie, insomma quello che ci fa anche sognare e pensare. Da 2 anni però Francesca ha preso anche la responsabilità dell'ASSI, ovvero dell'Associazione Svizzera degli scrittori di lingua italiana. Buongiorno, ben arrivata Francesca.
Buongiorno, faccio subito una battuta. Sì. È più sulle spalle l'ASSI che i 30 anni di radio.
Senti? Due anni li senti di più?
Sì, assolutamente sì, anche perché la radio è una grande passione proprio.
Eh sì, infatti il tuo curriculum, riassunto in pochissime righe naturalmente, parla dei tuoi interessi e delle tue passioni, che davvero forse è una delle, come posso dire, delle fortune più grandi, no? Potersi occupare di quello che ti piace, forse anche suscita l'invidia di molti di noi.
Sì, ha giusta ragione, è un'invidia positiva, certo. In questo senso, sì, poter andare tutte le mattine. Beh, intanto il bello è che è molto variato il lavoro di produzione della prosa RSI, perché va dalla stesura dei testi, quindi dalla scelta eventualmente di tematiche, dalla valutazione di proposte di scrittori, alla messa in onda, che è l'ultima fase, cioè quando è il momento migliore per farlo, alla riscoperta di lavori d'archivio, quindi ci sono delle giornate dove mi immergo, ad esempio abbiamo appena ricordato Felice Filippini nel centenario della nascita, e sono tutte comunque materie molto vive, molto vere, dove si parla di gente. Ad esempio in questa settimana siamo partiti con la messa in onda di Una brancata di Ricci di Ugo Fasoli, che è l'adattamento appunto dell'albero genealogico, cioè è bellissimo, insomma sono lavori sì, dove torni anche alla terra, alle tue origini,
torni a conoscere e torni soprattutto alla possibilità di scoprire, no? Perché forse i primi a scoprire siete voi, sei tu che va a cercare idee, persone che poi possono realizzare queste idee e magari anche, come dicevi tu, elaborando testi d'archivio già nostri.
Ho fatto una gaffa, nel senso che è il fondo del sacco, sì, di Plinio Martini, La brancata di Ricci, sì, non l'albero, sì, genealogico, ma ho detto anche quello perché anche sul sito internet potete trovare l'albero genealogico. Sì, certo, vuol dire poter conoscere le persone, il nostro territorio da un punto di vista proprio vero, sincero, sia da intellettualmente, perché ci sono degli anni della nostra radio molto interessanti, quelli chiaramente delle origini, appunto con i vari Filippini, Salati, Bianconi, cioè c'era veramente una intelligenza, un gruppo di persone intellettuali che erano anche aperte al mondo, quindi chiamavano persone dall'Europa, dall'Italia.
Ecco, perché l'altro aspetto interessante è proprio aprire una finestra sul mondo, no? Perché le due cose non sono in contraddizione ma si alimentano a vicenda. Credo che questo sia l'aspetto anche molto affascinante del tuo lavoro quotidiano.
Sì, perché noi abbiamo il privilegio di partire dal centro dell'Europa, perché la Svizzera è proprio posta al centro dell'Europa, con uno sguardo di lingua italiana. Quindi poi
altra componente importantissima.
Molto, molto è fondamentale, assolutamente, e con l'idea che questa lingua italiana e questa nostra identità ha la possibilità di esprimersi, perché la Svizzera di bello ha questo, che è capace appunto di tenere in considerazione anche le minoranze. e di potergli dare gli strumenti per esprimersi allo stesso modo che nelle altre lingue
con uguale dignità,
sì.
E quindi fare anche da ponte, no? Tra pensieri, idee, passato, presente, Svizzera e altre realtà. Però il lavoro e io immagino anche quindi la produzione degli sceneggiati, degli originali radiofonici e degli adattamenti è molto cambiato anche e non solo tecnologicamente negli ultimi anni, però credo che si sia anche un po' trasformato nel tipo di proposte e anche tecnologicamente.
Sì, certo, intanto c'è un ritmo molto diverso, ma la nostra contemporaneità vuole dei ritmi veloci, dei cambi scena, dei dialoghi
più adatti al presente,
sì,
no?
Certo, non si fanno più le paginate e paginate di monologhi, anche se presentiamo anche i monologhi quando hanno dei ritmi particolari. E anche la tecnologia, sì, però diciamo che io una cosa che mi porto nel cuore di questi 30 anni è il contatto e l'esperienza che ho potuto fare con il tecnico del suono Angelo Sanvido.
Grande Angelo,
peraltro è da 2 anni adesso che è in pensione, forse anche un attimo di più. E lui in qualche modo ci ha insegnato a portare la conoscenza analogica nel mondo digitale. Perché è vero che sembra, adesso è facile, andateci, avete i rumori, lo mettete col computer, fate tutto quello che volete, però se un suono è registrato da un'altra parte si sente che poi è una piccetta, cioè che è qualcosa che non è all'interno della scena. E quindi noi sfruttiamo ancora il nostro studio che ha la scala da una parte di legno, dall'altra di linoleum,
tutti
c'è
i rumori,
una finestra, ci sono i campanelli, le porte eccetera, e devo dire che le usiamo ancora molto perché gli attori in questo modo recitano anche più naturalmente, aprono, chiudono le porte, fanno delle cose, le tazzine del caffè, e questo lo
anche
facciamo.
La spazialità diventa diversa,
esatto,
no?
Esattamente, e questo lo facciamo anche naturalmente per il Semamochi, che è appuntamento della Rete 1.
Esattamente di questo volevo parlare, che è una sorta di propaggine, no, su Rete 1. Semamochi è un buonissimo esempio di quello che poi è uno dei tanti risultati della produzione fiction, ma fra poco andremo a scoprire quegli altri lati, quelli che abbiamo promesso di Francesca Giorzi, perché voi non la sentite spesso in voce, sentite produzione Francesca Giorzi, ma lei lavora da dietro le quinte. Allora vogliamo cercare di scoprire qualche cosa in più. Nel frattempo però, se volete, potete cominciare a intervenire con le vostre domande, i vostri suggerimenti, le vostre riflessioni, se avete qualcosa da dire, da raccontare o da chiedere.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura Rete 1.
They don't bark and they don't bite, they keep their
Francesca Giorgi è la nostra ospite a Mille Voci per conoscere un po' l'altro lato, o meglio, per conoscere non soltanto il tipo di lavoro che Francesca Giorgi fa come responsabile della Fiction Radio, ma anche per scoprire altri lati. Ma non posso prescindere da una domanda, per banale che sia, che connota le tue giornate. Cioè, quando è nata la tua passione per il teatro? Non sai nemmeno tu.
Come si fa a dirlo? Penso da sempre. Penso da quella volta che per il saggio, la festa finale degli esploratori, ho fatto la principessa. Peraltro il principe era più basso di me.
Ah, non ne dubito.
Da
che
quella
tu sei
volta
alta.
Che al Sacro Cuore, una volta si facevano anche lì gli spettacoli di teatro, ho recitato con Mariuccia Medici che faceva la strega.
Ma
io avevo 8 anni. Dovevo fare uno dei 7 nani, perché ero bravina, funzionava eccetera, però ero più alta della Cenerentola e allora mi avevano dato 3 parti, facevo tipo un abete, un cigno e
tutta roba alta, dovevi fare le cose alte.
Esattamente,
per forza.
Quindi esatto. Credo proprio da piccola.
Infatti la mia domanda sarebbe stata: ma visto che tu professionalmente frequenti il teatro sostanzialmente da dietro le quinte, in tante versioni, ma dietro le quinte, e volevo chiederti se non hai mai pensato di recitare, ma tu mi hai preceduto dicendo che sin da piccola lo hai fatto, no? E come regista hai mai pensato di...
No, allora, il discorso è che secondo me il bello di un buon team di lavoro è che ognuno abbia il proprio ruolo. E quindi una volta che ho preso la produzione, sì, ho curato ad esempio i pensieri salati, ho curato alcuni lavori dove prendevo delle cose d'archivio e le rimontavo in una sorta di blob. Però credo che i ruoli è giusto che siano distinti e che ognuno faccia il suo dovere.
Le varie professionalità,
sì,
vadano rispettate.
Sì, assolutamente sì. Ho fatto per il teatro La Maschera delle aiute regie,
ce le ricordiamo,
tanto, e aiuto scenografie, insomma. Le mani in pasta non ho paura di metterle, e credo che da un certo punto di vista questo mi abbia dato una sensibilità per capire i collaboratori nella loro professionalità, quali problemi possono avere, e direi che proprio il ruolo di produzione è quello di mettere le persone nel miglior modo possibile per esprimersi, perché alla fine anche soprattutto la voce è il riflesso della nostra anima. Se gli attori non stanno bene quel giorno che devono registrare, non dico non star bene fisicamente, ma proprio tra di loro, io credo che si senta. Cioè, quando c'è un'armonia in un ambiente di lavoro si dà il meglio, con meno fatica.
Ecco, e possiamo anche dedurre, anche perché conoscendoti in quanto collega, so che progettare, inventare, osare anche e buttarsi in imprese apparentemente alle volte impossibili o comunque molto difficili sono un po' la linfa e anche lo stimolo che ti connota e che declini generosamente peraltro nel lavoro di tutti i giorni. Tu sei una donna che ama le sfide.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Io proprio mi piace alzarmi l'asticella, ma perché alla fine credo che nessuna sfida sia impossibile. Perché? Perché no? Perché limitarci, se ci autolimitiamo, certo non riusciamo a raggiungere nulla. E anche quella, forse una delle sfide maggiori degli ultimi anni, è stata quella di Tindante, un musical che abbiamo poi presentato anche all'AC. Bisogna cominciare tassello per tassello ed è assolutamente fondamentale trovare i buoni collaboratori per farlo, perché il nostro territorio è veramente molto ricco. A me piace anche l'aspetto
piccolo e ricco,
molto, sì, assolutamente, anche perché ci sono, ed è questa una nostra grande caratteristica, le persone che solitamente escono, vanno a studiare o in Svizzera interna, in Svizzera francese o nelle altre parti d'Italia o del mondo. Cioè, siamo un popolo di viaggiatori in questo senso. Adesso abbiamo anche un'università da noi, però siamo abituati a viaggiare e poi torniamo, io credo, più ricchi, ricchi di esperienze, di conoscenze, certo, e di capacità di incontro. E devo dire che una delle cose che mi piacciono, che avvengono nello Studio 4, dove chiaramente facciamo venire anche attori appunto che lavorano nel nostro territorio, e poi vedere come magari alcuni lì si conoscono e poi vanno e fanno delle altre cose insieme, e questo per me è la ricchezza. conoscenza, appunto.
Luogo di incontro, sì. Di conoscenza, sì. E da lì nascono altri progetti. Io credo che una delle cose che Francesca Giorzi tema di più sia la noia.
No, non la temo.
Non la temi?
No, perché non la conosco.
Esatto, questo volevo dire, no, in altre parole.
Però sono una grande fautrice dell'ozio creativo, cioè ci sono anche dei momenti...
L'ozio produce.
Sì, dove ci mettiamo e lasciamo fluire i pensieri. Ultimamente poi comunque mi è capitato di frequentare, conoscere anche la meditazione, e quindi lì è proprio... metti in pausa il mondo e lasci fluire e vedi che cosa in fondo l'universo ti dà, ti vuol dare.
Su questo vorrei ancora tornare con calma dopo, però tra le varie cose io so che tu avevi iniziato a studiare lettere all'Università di Pavia. Quando e come hai capito che non faceva per te?
Beh, all'esame di semiotica. Perché io ero tutta bella pronta, segni, simboli, significati, eccetera. Poi adesso non mi vedete, ma io smaneggio, faccio andare le mani anche quando parlo. E questa professoressa mi ha chiesto che cos'era un pronome.
E tu?
Ma io una risposta gliel'ho data, chiaramente. Però poi sono uscita da lì e ho detto, no, questa non è la mia università.
Non faceva per te.
No, devo andare a trovare un posto dove mi chiedono cosa sono i simboli, i segni, insomma, un po' più aperta. Infatti poi ho preso il treno, sono andata a Torino. Torino non mi è piaciuta così tanto perché l'ho sentita un po' seria, un po' seriosa. Ho preso il treno, sono scesa a Bologna e vabbè.
E lì hai capito che faceva per te, che era pane per i tuoi denti. Dicevi prima, hai alluso al fatto che da 2 anni sei anche presidente dell'ASSI. E questo?
E queste sono le asticelle che, di cui sopra.
Esatto. Alzi le asticelle, la sfida e vai.
Sì, più...
Che è molto cambiata nelle tue mani, posso dirlo?
Grazie.
Prego.
Vuol dire che alla fine questi 2 anni di lavoro qualcosa hanno dato e spero che continuino a dare. Allora, perché l'ho fatto? Perché nel mio lavoro mi sono sempre resa conto come il primo passaggio, no? Che è quello della scrittura, il lavoro dello scrittore era quello meno difeso, meno tutelato e meno visto.
Certo.
E in fondo è quello invece sul quale edifichiamo tutto
il resto,
le idee. Anche soltanto una banalità, il fatto che ad esempio a degli scrittori venga... imposto che vanno a presentare i loro libri senza percepire compenso, perché dicono tanto vendi i libri, prendi i diritti d'autore da lì, e invece magari viene pagato il giornalista che deve intervistarlo. E
è un paradosso,
è abbastanza un paradosso anche
questo,
perché...
nella nostra cultura al sud delle Alpi soprattutto, perché se tu vai in Germania
sì, beh,
è
però
diverso.
L'anno scorso, ad esempio, a Ginevra, nell'ambito del Salone del Libro, è scoppiata tutta questa polemica, ed era anche dovuta un po' a questo, perché comunque questi diritti d'autore, almeno comunque appunto qui da noi, prendi 20-30 centesimi a libro, insomma, sono... Però è un po' la nostra contemporaneità che fatica a focalizzare e...
A pagare il lavoro intellettuale.
Assolutamente sì, esattamente quello.
Non lo riconosce. Anzi, spesso ti dicono, ah, scrivi, ma dopo di lavoro cosa fai?
Sì, e beh, certo, perché neanche i più grossi scrittori riescono a vivere di quello.
Soprattutto nelle nostre latitudini, certo.
Sì, ahimè. Ma anche quando stampano in Italia.
Altro
dire,
che, certo, io per nostre latitudini intendo questo, sì. assolutamente così.
E qui mi sono trovata in questo comitato dove c'era un fuggi generale dopo un periodo molto particolare. Ho detto, no, io ho voglia di fare qualcosa per questa categoria e lo stiamo facendo, e poi mi piace anche l'idea che stanno iscrivendosi anche molti giovani, c'è un incontro tra generazioni e competenze che arricchiscono, credo.
Ecco, questo incontro con le nuove generazioni di cui tu adesso parli per quanto riguarda l'Associazione degli Scrittori della Società Italiana, credo valga anche nel tuo lavoro quotidiano alla radio, no? Perché tu hai una propensione ad introdurre le nuove leve. che è un aspetto molto bello, giustamente guardando al futuro, credo sia una componente fondamentale, anche un ruolo della nostra radio, credo, no?
Certo, certo, guardare sul territorio cosa c'è e anche...
E dare delle occasioni.
Sì, è esattamente questo. Lo diceva ad esempio Alberto Meroni in un'occasione della presentazione dei Frontaliers, che infatti questo Frontaliers Disaster l'hanno fatto tutto con giovani, magari appena usciti dal CISA, appena fatte altre esperienze, cioè se nessuno dà loro la possibilità di confrontarsi con quello che hanno imparato e di poter crescere, non cresceranno appunto mai. E invece bisogna dare a questi giovani le palestre per allenarsi, per correre, per provare a fare delle cose e devo dire un po' difficile fare dei nomi perché poi dopo magari non presento e non ne faccio entrare tutti, però ad esempio ecco fra Stropini, che adesso si occupa della regia del Se Mammo Chi, è uno di questi, no?
Certo.
Che ha avuto modo.
Ma i nomi potrebbero essere tanti.
Sì, sì, certo, possono essere tanti.
Però Francesca Giorzi, io so che tu hai partecipato organizzativamente anche alla mostra, peraltro molto bella, di Raffaella Columberg, ceramista, alla Zust di Rancate, e all'installazione Segni sull'isola di Lorenzo Cambin. Non ho mai capito se c'è Cambin o Cambin.
No, Cambin.
Giusto, ecco, perché mi è venuto un dubbio, ho detto Lola peraltro.
Lola, sì.
A San Bernardino. Insomma, sì. A te piace organizzare?
Ma appunto è quello che dicevo prima, mi piace fare la facilitatrice culturale, questa è una definizione, perché soprattutto non so, ad esempio persone come Lorenzo Cambin che hanno dedicato anni alla loro arte e sono cresciuti anche con questa e la loro arte è cresciuta, però non si può pretendere che un artista sappia anche vendersi, farsi da comunicatore, da
Anzi,
organizzatore.
Di solito le due cose non funzionano.
No, lui poi è già abbastanza anche abile e ormai ha dovuto imparare, però credo che è giusto che abbiano delle strutture che gli diano una mano. È anche un po' il problema ad esempio del tutto il panorama teatrale svizzero-italiano, perché ci sono molte compagnie, molti attori bravi, registi, organizzano, mettono in piedi i loro spettacoli e poi fanno solo qualche replica e non riescono a girare. Manca ad esempio anche in questo senso la figura
dell'organizzatore,
esatto,
che è una figura che langue alle nostre latitudini, anche perché tutti vogliono stare sul palco, ecco perché è un po' speciale il tuo ruolo, Francesca Giorzi, perché sono rare le persone che hanno il piacere di lavorare da dietro le quinte affinché tutto funzioni, che invece è il vero cuore della macchina artistica in generale, direi quasi, no?
Sì, 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 penso proprio di sì. Anche qui per la mostra di Raffaella Columberg, è peraltro una donna straordinaria, interessantissima anche da un punto di vista proprio storico, sociale, peraltro appunto chiamati in questo gruppo da Bice Columberg, che voglio qui ricordare perché è scomparsa proprio una settimana dopo l'inaugurazione della mostra. Bice peraltro anche lei sul territorio, probabilmente molti la conosceranno, ha fatto molti lavori per l'Associazione dei Consumatori, per le donne, sono queste persone.
Era una famiglia, proprio di tante sorelle,
anche, sì.
Vogliamo anche ricordare Laura Columberg, che aveva una libreria, cioè, era una famiglia molto ricca in questo senso,
assolutamente.
No? Biaschese.
Esatto, quindi molto interessante anche da un punto di vista proprio antropologico del territorio. E poi anche qui, non so se è perché era donna, eccetera, però la sua opera non era mai stata guardata come un'opera in toto artistica, anche perché appunto quella della ceramica poi facilmente è tecne, no? È tecnica e non necessariamente arte. Per cui è passata un po' inosservata. E infatti abbiamo fatto un grandissimo lavoro l'ha fatto Daniela Fornaciarini con Pietro Bagnara, proprio di catalogazione dell'opera. Per 2 anni sono andati, hanno cercato le opere nelle case private, a fotografarle, tentare di tirare
assieme
quello che era il catalogo. Sì.
Bene, abbiamo chiacchierato con la Francesca Giorzi, come lei stessa si definisce, mi sembra una definizione azzeccata, facilitatrice culturale. Adesso andremo a scoprire un altro lato di Francesca.
0848 03 07 07. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 con dicitura rete 1.
E nostra ospite questa mattina a Mille Voci, lo ricordiamo, è Francesca Giorzi, produttrice della fiction per la radio. In verità è anche altro, ed è quell'altro che adesso vogliamo andare a scoprire. Intanto però voglio dare ragione di un WhatsApp che è arrivato e dice: Francesca Giorzi, bella e spiritosa, l'ho incrociata una trentina d'anni fa, se ne ricorda ancora, pensa a te, per i Grigioni, ad una tappa del Tour de Suisse, dove si spacciava per una giocatrice di basket della nazionale italiana, e a furia di pedalare ne ha fatta di strada. Brava e complimenti, un saluto da Massagno e buon anno. Firmato Franco.
Grazie.
Com'è
mille,
che ti spacciavi,
Franco,
per una...
No, allora, non era... La memoria c'è, non ero una giocatrice di basket, ma di calcio. Perché immagino il signore si stia riferendo a quella serie che avevamo fatto per i mondiali del 90, dove giravo il cantone vestita da calciatrice.
Stupendo.
Sì, poi 20 anni. Beh, simpatica penso di essere simpatica come allora.
Sì, molto.
Il resto...
Anche giocherellona, come potrete intuire.
Assolutamente. Il bello, certo, la bellezza dei 20 anni è mitica. Bisogna guardarla nei giovani di adesso.
Esattamente, cioè... credo proprio che sia così. Però tra le tue passioni, da dire extra lavorative, se mi permetti, ci sono le cosiddette discipline olistiche, e cioè ti interessi di pranoterapia, di oli essenziali, di pietre. Intanto come ci sei arrivata? Perché credo sia un po' un percorso anche esistenziale.
Sì, allora, lì sempre per le famose asticelle di prima, perché... quando cominci a fare un grossissimo lavoro organizzativo e quando la cosa sta per andare in scena, che tutto è pronto, tu come produttrice non hai più da far niente se non al limite salire o andare a salutare il pubblico che entra. Però nei giorni prima, nelle ultime prove generali, eccetera, tu praticamente non hai nulla da fare se non star lì e rispondere alle paure, ai traumi, alle tensioni,
alle ansie,
cioè sono quelli i momenti dove energeticamente la gente ha bisogno di essere supportata, magari non soltanto a livello comunque psicologico ma anche pratico. Mi ricordo l'ultima volta che ho fatto prano in un camerino, era al Palazzo dei Congressi, quando abbiamo fatto il lavoro col Conservatorio per 900 presenti su Salvador Dalì, che la cantante un'ora prima di andare in scena dice: ah, ho mangiato un'insalata che mi si è piazzata lì, io non riesco più a cantare, e aveva la nausea, insomma era proprio molto in crisi e infatti poi devo dire che alla fine dello spettacolo sono uscita e c'erano tutti i musicisti che mi guardavano un po' così come fossi forse così, una strega, no? Però ma quello è infatti diciamo che la nostra Chiesa attraversato il Medioevo e con l'Inquisizione ha messo a tacere tutta questa parte che peraltro era patrimonio e conoscenza della Chiesa stessa, perché però hanno passato un periodo dove hanno secondo me in qualche modo voluto mettere una
sordina.
Sì, una sordina, ma anche un qualcosa di passaggio, cioè dove le persone non potevano e non rivolgersi direttamente a Dio se non passando, cioè, per la chiesa istituzionale, i preti, eccetera, no? E quindi è stato fatto questo grosso lavoro di mettere a tacere tutta una gran conoscenza che però poi alla fine le persone hanno, perché di generazione in generazione le nonne dalle figlie alle nipoti passano queste conoscenze e non sono andate perdute, e oggi credo che ne abbiamo un gran bisogno di ritornare in qualche modo a capire che siamo delle persone non fatte soltanto di carne, di carattere, ma c'è anche lo spirito e c'è anche la nostra capacità che abbiamo di metterci in collegamento con qualcosa che è più vasto della nostra unica storia di passaggio personale al mondo, insomma, ecco.
Viene da chiederti: quanto conti l'intuito nel tuo lavoro?
Oh, credo tantissimo, come nella vita in generale. Il problema è che non ascoltiamo il nostro intuito. Quante volte ci diciamo: mamma la vi sentevi, il sapevi. Eppure no, quante volte, quanti segnali dobbiamo avere prima di crederci? E questo forse è proprio lì che dobbiamo allenare, non tanto il nostro intuito, quanto allenarci a credere al nostro intuito. Perché tante volte ci eviteremo un sacco di problemi e questo sì.
Ci aiuterebbe tantissimo. Se non sbaglio abbiamo Enrico in linea. Buongiorno. Dico bene? No, mi dicono di no. Avevo capito che invece ce l'avessimo, ma eccolo, forse adesso abbiamo niente. Come non detto, magari ci riusciamo con il tempo ad averlo. Adesso sì, ah ecco, perfetto. Buongiorno Enrico, mi scusi.
Buongiorno. scusa, un po' di tosse.
Eh sì, povero, acciacchi del momento.
Sì, sì.
Dica.
Volevo salutare la Francesca perché è stata una mia allieva.
Ah, ho pensato che era lei, professore.
Vi riconoscete così?
Perfetto. Sei la Francesca,
sì.
Tu?
Certo.
Ah, ecco, no, dalla voce, ma moltissimi anni fa, mi pare il
Enrico Sala.
Di dove era il ginnasio che
frequentavi? Canobio.
Canobio, bravo,
sì,
insegnavo
sì.
Educazione artistica e poi ho fatto lo scultore per molti anni,
certo.
Però non ho mai trovato il tirassassi che mi lanciasse lontano, anche se mi sono fatto la mia galleria, ho esposto e poi un incidente in sala operatoria mi ha un po' messo KO e da allora, però io nella mia vita ho costruito almeno un 500 sculture solo di marmo e però purtroppo... Se non c'è nessuno che ti aiuta e nel commercio dell'arte, come dicevate voi, è vero.
E poi ha fatto del gran bene anche Enrico Sala.
Ma oltretutto io adesso sono un po' malaticcio e sarei pronto per partire in gennaio, ho dei problemi da risolvere, ma dovrei partire perché sono giù ad aspettarmi, dovremo inaugurare due scuole in due licei di 3.000 allievi l'uno, rendi conto, due edifici lunghi 40 metri con 5 aule, poi due maternità in due zone dove non c'era assolutamente nulla, mi hanno pregato le autorità di aiutarli e li stiamo costruendo e dovrei andare io a inaugurarle perché vogliono vedere me dopo 25 anni, che vado lì, questo sarebbe il prossimo, il 25esimo anno e loro sono molto amico delle autorità, dei ministri, dei governatori e mi vogliono che sia lì presente, spero di farcela partire.
Comunque. Sempre in Cambogia, vero?
Sempre in Cambogia, bisogna scegliere una località
certo.
E portarla avanti.
Esatto. Un progetto e perseguirlo.
Sì, io lo seguo da molti anni,
certo.
Infatti quando torno vado a vedere cosa succede, se hanno bisogno li aiutiamo. E mi aiutano molto gli amici di Padre Mantovani di Lugano da molti anni, insomma abbiamo raggiunto quasi 4 milioni di dollari spesi in questi 25 anni proprio per tenere la gente stia lì,
io esatto. Vedo che sono, aiutare sono sul posto,
ecco, io
che è lo scopo.
Dategli la canna da pesca e fateli pescare non tutti i giorni
esatto.
Pesce nel piatto, è la mia filosofia e funziona molto bene da 25 anni.
E noi lo sappiamo, ha ragionissima e credo che questo sia effettivamente una, come dire, una possibilità che va sempre data, molto importante, no? Cioè dare gli strumenti. Questo vale dappertutto, tanto più nelle onlus, tanto più nel dare l'aiuto a chi ne ha bisogno. Dare gli strumenti perché poi trovino l'autonomia e questo è quello che ci vuole forse e questo è molto importante.
Ringrazio molto Enrico Sala per aver chiamato, in effetti io lo ricordo molto bene come
Infatti,
professore.
Hai capito immediatamente?
Sì.
Incredibile,
sì.
Bello, molto bello.
Ma perché questo è un altro esempio appunto di come nella Svizzera italiana, sul nostro territorio, nel Canton Ticino, molte volte gli artisti, che siano scrittori, che siano appunto artisti d'arte figurativa eccetera, per lavorare, no? Per rispondere la famosa domanda di prima, sì, ma di mestiere cosa fai? Vanno ad insegnare e questo da una parte per loro certo, sarebbe bello poterli far vivere in quanto artisti, però dall'altra hanno un'umanità e una sensibilità che trasmettono agli studenti che è assolutamente impagabile
ed è importante,
è stato
tanto
uno di
quanto
questi, sì.
Certamente, ecco, a proposito, io so che comunque il lavoro di Francesca Giorzi dà delle occasioni anche di incontro umane e professionali molto interessanti, sono delle occasioni che non tutti i lavori danno, no? Ecco, che cosa ti ha segnato? Quali persone e personalità ricordi e hanno in un qualche modo segnato una svolta nella tua vita lavorativa e umana, intendo? Immagino che sia difficile.
È molto difficile, ce ne sono tante. Mario Maranzana... che non c'è più, è uno invece che c'è ancora, che ogni tanto sento, è Franco Graziosi, Amanda Sandrelli, io direi in qualche modo tutte quelle persone che hanno una posizione ma che la assumono con una grande leggerezza e una umiltà spaziali. E questo mi hanno sempre insegnato queste persone. Se una persona si presenta boriosa, piena di sé, capricciosa, tu gratti
e non
gratti,
trovi molto,
non c'è molto, no. Le persone intelligenti sono molto umili
e molto più disponibili,
e molto disponibili, e ti danno e hanno un'umanità. E devo dire che sì, questo l'ho imparato da subito.
Francesca Giorgi, negli ultimi tempi hai iniziato a viaggiare parecchio, ma cosa ti spinge intanto alla scoperta del mondo?
Beh, perché ancora nella prima parte della mia vita non l'avevo visto, e quindi ho detto adesso è il momento che io vada ad esplorare, e anche lì lo faccio con un interesse culturale, per andare così a toccare con mano, poi per l'amore del cielo, per quanto si possa, per quei 2 settimane che uno viaggia con molto rispetto per le culture che incontro, e con la grande so che non posso capire certo in 10 giorni, però poi gli ultimi viaggi li ho fatti con un'agenzia molto particolare che si chiama Voyage Illumination, e che fanno i viaggi dell'anima, cioè vanno nei posti spiritualmente pregni in qualche modo, cioè che siano particolari, energeticamente particolari. È un'agenzia che ha fondato Selene Calloni Williams, peraltro con sempre anche correlato qualche seminario, degli incontri ad esempio sulla mindfulness, che è una tecnica immaginale molto interessante, proprio perché toglie in qualche modo, ci obbliga a toglierci dal pensiero materialista per portarci su un'altra dimensione. Vi faccio un esempio fra tutti: non c'è il dualismo, quindi non ci sono le cose buone o cattive, il bene o il male, no, c'è soltanto la cosa in se stessa che va presa ed accolta così com'è, quindi da lì parti e non c'è, certo, giudizio, quindi
accetti quello che incontri.
Esatto, una delle semplici cose che ho imparato con le tecniche olistiche è quelle che uno se ha male e non sta bene e non va giudicato il perché. È importante tanto quanto un perché che razionalmente ti sembra più grosso, no? Ecco, ogni male per la persona che lo sente ha la stessa origine e la stessa importanza degli altri, ecco, in qualche modo.
Quali sono gli ultimi viaggi che hai fatto?
Allora, gli ultimi viaggi, sono andata appunto in agosto in Messico, e lì è stato molto bello perché sono tutta la cultura inca, ma abbiamo tra l'altro incontrato quello che dicono essere l'ultimo dei Maya, poi non apparso sulla copertina del National Geographic, poi lì in realtà è l'ultimo del Maya. Lui ha 2 figli, allora ci siamo chiesti, è impossibile che sia l'ultimo se ha già dei figli, però si vede che per il National Geographic fare titolo così era molto meglio. E poi siamo andati ancora in California, e tra 8 ore parto e vado in Myanmar.
E quindi grazie per essere con noi questa mattina, visto che stai per partire.
Sì, no, ma volentieri. Tanto quando parto sono comunque agitata, per cui non avrei dormito lo stesso questa mattina. E lì in Myanmar andiamo su, anche su, tra gli altri, sul Monte Pope a studiare i 37 Nat, che sono gli spiriti della cultura buddista. E in qualche modo spero in qualche modo che loro possano dirci che cosa fare, perché il Myanmar in questo periodo chiaramente è tormentato, e alla fine probabilmente andare con uno spirito per portare del bene, della positività e aiutare, non neanche aiutare perché quella è una presunzione, ma incontrare nel bene altre persone.
Sarà un'esperienza grande che davvero sarà arricchente per te sicuramente, poi ce la racconterai, perché siamo anche parecchio curiosi. Insomma, a me sembra di poter dire, Francesca, se mi posso inventare un motto che ti racconta e ti caratterizza, lo voglio dire senza presunzione, è lanciare il cuore oltre l'ostacolo. È una cosa che ti riguarda molto, no? Andare oltre l'ostacolo proprio con la passione, con la tua curiosità alla fine, no? Di vivere. Penso che questo possa essere un minimo comune denominatore di tutte le tue tante attività e i tuoi interessi.
Sì, sì. Poi ogni volta che siamo in presenza di un ostacolo, la cosa migliore è fare un bel respiro profondo. Perché tante volte ci dimentichiamo proprio, se cominci a entrare nello stress, nell'agitazione, è chiaro che poi la mente non è più così lucida. Allora no, aspetta, prendetevi un attimo di pausa. Un bel respirone profondo, fuori tutta l'aria.
E l'ansia.
E l'ansia. E poi affrontiamo la questione, e affrontarla chiaramente con ottimismo e positività è molto molto più semplice.
Aiuta.
Che beh, aiuta tantissimo.
Vedete com'è, sì. Pragmatica? Pragmaticissima Francesca Giorgi, da buon toro. Oltre al pragmatismo, assolutamente. Ancora una veloce domanda: cosa ti ha portato il 2017? Cosa ti ha lasciato nel cuore?
Beh, intanto questi
viaggi.
Che
è un anno mica bellino per tanti di
noi. No,
mare.
no, a me invece è andata proprio bene.
Sei tra le
appunto,
poche fortunate.
Perché lo vedevo questa mattina, ho spedito la richiesta all'associazione non terapia di Selene Calloni Williams il 17 tipo di febbraio, e poi ho cominciato a viaggiare, e devo dire che appunto questo tipo di pensiero fa bene alla quotidianità, al giorno, perché ti impone di vivere il momento e soprattutto di non proiettare poi pensieri inutili nel futuro, che sono poi quelli. Lo stress cos'è? Lo stress è proprio il generare e il pensare a tutto quello che dobbiamo fare e ci sembra di doverlo fare contemporaneamente. No, invece se ti metti nel presente, qui e ora, cosa faccio adesso? Comincio a fare questa cosa. Esattamente. E questo è un buon modo per tenersi tranquilli, perché poi è vero che anche a livello di produzioni e di un cast e di tutti quelli che girano, di stress ne gira assolutamente.
Ne avanza.
Più uno riesce a mantenere la tranquillità e la serenità, meglio è su questo.
Anche perché poi ai noi è contagioso. Intanto una signora scrive: buongiorno, un grande in bocca al lupo alla positiva Francesca. E quindi questo è piaciuto molto.
Grazie.
Effettivamente è d'aiuto per tutti noi. Allora, come abbiamo fatto ieri, come faremo nei prossimi giorni, per salutarci Francesca, molto brevemente ti vorrei chiedere: se tu fossi un personaggio rinascendo, in chi ti vorresti reincarnare, se mi concedete? Domani sono in difficoltà,
Mamma mia. Beh, nel mio gatto.
Grande, visto che ha tante vite. Professione scelta se dovessi rinascere.
Oh, anche questo.
Ma ce l'hai lì? Scienze olistiche?
Ah, beh, ma non è mica detto che non debba prima o poi
in futuro
affrontare quello, voglio dire.
Paese d'elezione?
Ma qui, perché credo che sia un buon punto. Sì.
Un buon punto di ritrovo e di partenza.
Sì. Se proprio voglio farmi del male negli ultimi 5 minuti di trasmissione, direi che se proprio posso esprimere un desiderio è di nascere in un'altra realtà sociale, nel senso economico del termine. Mi piacerebbe poter rinascere in una società fondata non sul capitalismo, ma fondata su dei beni più
comuni
e immateriali.
Grazie a Francesca Giorgi, grazie per averci fatto compagnia, grazie anche per essersi raccontata questa mattina. Domani saremo con Clara Caverzasio, ovvero il giardino di Albert per eccellenza, che peraltro compie proprio i suoi 10 anni, la versione radiofonica con Clara Caverzasio, e quindi racconteremo un altro mondo, un altro modo di fare radio, ma sempre con la passione per la ricerca, per il sapere e per la scienza. Dunque torniamo domani mattina. Da Rossana Maspero una buona e felice giornata, ci ritroviamo domani mattina a Mille Voci, grazie ancora a Francesca Giorgi.
È un buon anno a tutti quanti.